l'ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Anche in Austria sono molte le manifestazioni che stanno ricordando quell'evento e i suoi effetti. In particolare Vienna si sta interrogando, fra l'altro, su come fu la sua ripartenza da quell'8 maggio 1945, in special modo nel mondo della cultura. Proprio a questo tema il Wien Museum sta dedicando una mostra che fino al 7 di settembre scandaglia vari aspetti col titolo Libertà vigilata, le forze alleate a Vienna, politica culturale 1945-1955. Si fa riferimento naturalmente a quel periodo storico in cui Vienna fu anche, come dire, un luogo di confronto tra eserciti, tra forze di liberazione. Insomma, Flavia Foradini ha visto la mostra per noi, ci racconta di più, è collegata telefonicamente. Flavia, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, cominciamo da quella cesura. 8 maggio 1945, sappiamo che la Germania venne divisa in quattro zone in capo a ciascuno degli alleati vincitori. In Austria che cosa accadde?
La situazione dopo l'8 maggio del 1945 fu per la Germania e per l'Austria analoga per certi versi, ma con qualche sostanziale differenza. Per esempio, il riconoscimento del coinvolgimento attivo dell'Austria nel nazismo avvenne molto tardi. Ufficialmente fu il cancelliere Franz Franitzky nel 1991 ad affermare chiaramente e pubblicamente le responsabilità del paese in questo senso. Fino ad allora l'Austria si era fatta, per così dire, scudo della convinzione degli alleati che era stata espressa nella dichiarazione di Mosca del 1943 che fosse la prima vittima del nazismo, visto che fu il primo paese ad essere occupato e annesso nel 1938. Quindi all'inizio del dopoguerra vi fu un approccio più morbido rispetto alla Germania e invece poi le ricerche, soprattutto dagli anni Ottanta, hanno provato il sostanziale e profondo coinvolgimento dell'Austria nel nazismo. Quindi anche per quell'atteggiamento iniziale degli alleati, diciamo, più condiscendente. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'Austria faticò a ritrovare la via della democrazia, perché nel momento in cui disconosci il coinvolgimento nel nazismo sembra che non vi sia molto da fare per ripristinarla, e invece si trattava di un paese molto diviso, dove la componente di estrema destra era molto forte e soprattutto decisa a influire sul futuro della nazione. Per tornare alla tua domanda, dal 1945 al 1955 l'Austria venne gestita politicamente e militarmente dai quattro alleati vincitori, che furono massicciamente presenti nel paese in altrettante zone di influenza, e anche Vienna, come Berlino, venne divisa a sua volta in quattro zone. Molti ricorderanno il film Il terzo uomo di Carol Reed, con la sceneggiatura di Graham Greene e Orson Welles nella parte del protagonista, che venne girato effettivamente nella Vienna del 1948-49, in cui si vedeva la città distrutta e si intuivano gli attriti fra gli alleati. Fu un decennio difficile quello dell'occupazione degli alleati, in particolare per le zone sotto giurisdizione russa. Gli anziani di Vienna si ricordano ancora le ruberie, gli stupri, lo smantellamento capillare di strutture e infrastrutture che venivano smontate e portate in Unione Sovietica. Quindi fu un decennio di ricostruzione, ma molto arduo, che si concluse nell'estate del 1955, quando entrò in vigore il Trattato di Stato, che fissava tra l'altro il tempo di 90 giorni affinché gli alleati lasciassero definitivamente il suolo austriaco.
La mostra al Wien Museum approfondisce appunto la rinascita culturale di Vienna in quei 10 anni. Gli alleati lasciarono carta bianca agli austriaci o vollero dare una propria impronta? E se questo fu il caso, era concordata fra i quattro o insomma ognuno tirava, per così dire, acqua al proprio mulino?
Ma fu un decennio in cui tutti navigavano a vista, anche perché cominciò la guerra fredda e certo ogni alleato cercò di dare la propria impronta anche alla rinascita culturale, quindi ognuno portò avanti le proprie idee perseguendo i propri obiettivi, che erano di politica culturale, ma naturalmente in primo luogo erano politica. Ognuno cercava di tirare Vienna sul proprio terreno ideologico, favorendo ciò che riteneva utile e invece ostacolando ciò che non veniva considerato consono. Come dicevo, vennero istituite ufficialmente quattro zone, però il centro della città, cioè il primo distretto dentro alla Ringstrasse, venne amministrato dai quattro assieme. Quindi la situazione era complessa anche dal punto di vista organizzativo. Ognuno aveva poi un proprio modo di rapportarsi con il patrimonio culturale e artistico, cercando di inculcare il proprio way of life con iniziative le più svariate, film, mostre, spettacoli, feste, trasmissioni via radio con emittenti che erano state create appositamente e poi nuovi giornali sotto l'influenza dei vari alleati. Vennero anche istituite biblioteche che offrivano tutto ciò che era stato proibito durante il nazismo in termini di letteratura, e le mostre d'arte presentarono alla città sia le avanguardie occidentali che erano state proibite dal nazismo, sia l'arte plasmata dal socialismo reale. Insomma, il ventaglio di proposte era molto ampio, anche se mirato agli scopi di cui dicevo prima, e soprattutto c'era una forte tutela. Si trattava di una sorta di libertà vigilata, come dice peraltro molto bene il titolo della mostra del Wien Museum.
Vi furono comunque anche iniziative congiunte degli alleati?
Ma di congiunto c'erano sicuramente i controlli di polizia. Ancora nel film Il terzo uomo si vedono i famosi quattro dentro la jeep, cioè un militare per ciascun alleato che stavano in una jeep e andavano a fare i giri di ronda in città. Quelle ronde erano davvero quotidiane e congiunte, ma riguardavano naturalmente in primis l'ordine pubblico. Dal punto di vista strettamente culturale, ciò che premeva a tutti e quattro era, da un lato, ricostituire la Vienna internazionale di prima del nazismo e poi soprattutto sganciare la popolazione dalla Germania, da quest'idea di appartenere alla Germania, e quindi ricreare una specifica identità nazionale. È vero che il 27 aprile del 45 l'Austria aveva proclamato la propria indipendenza, ma permanevano fortissime nostalgie naziste e quindi proprio per questo serviva un fitto lavoro in campo culturale per orientare le menti verso istanze diverse. Insomma, la cultura venne usata come soft power. Poi naturalmente i sovietici premevano in direzione del socialismo reale, mentre gli alleati occidentali premevano verso una società democratica che valorizzava l'individualità. Quindi la cultura diventò un fattore essenziale per far ripartire l'Austria su binari democratici. E ancora un altro intento condiviso all'inizio del dopoguerra fu per esempio l'organizzazione di mostre di carattere documentario che presentavano i crimini nazisti e facevano quindi opera di informazione.
Beh, noi sappiamo che per esempio il soft power statunitense attraverso l'azione del Dipartimento di Stato portò per esempio gli espressionisti astratti a visitare l'Europa e ad imporre quella sorta di linguaggio artistico come strumento così di propaganda, tra virgolette, al netto della capacità, come dire, artistica di straordinari artisti come Pollock, ma funzionarono anche come vettore di imposizione di un certo modo di vedere il mondo. E Vienna fu uno di questi momenti, ma insomma tutta l'Europa in quegli anni fu colpita da questa azione diplomatico-artistica. Ma torniamo alla mostra. Io ricordo il titolo: al Wien Museum, libertà vigilata, le forze alleate a Vienna, politica culturale 1945-1955, si diceva, la mostra tu l'hai visitata, che cosa si vede?
Allora, la mostra è curata dallo storico di primissimo piano Oliver Rathkolb e poi da Elisabeth Heimann-Leitner e Anne Van, che hanno raccolto circa 600 oggetti fra documenti, fotografie, manifesti, locandine, filmati d'epoca, opere d'arte, uniformi, anche abiti civili, molti giocattoli, libri, spezzoni audio, insomma tutto ciò che consente di cogliere anche le atmosfere di quel tempo. Il Wien Museum a far questo è riuscito molto bene, anche se al momento di avviare il progetto i curatori avevano appurato che le collezioni di casa e gli archivi di casa contenevano molto poco. Quindi hanno dovuto iniziare una ricerca capillare a tutto campo e la raccolta di dati che ne è seguita è all'80% ex novo, quindi sono tutti dati nuovi che per la prima volta sono stati accorpati, quindi da un lato c'è stato questo sforzo ingente per riuscire a trovarli e a individuarli e peraltro si è creato una sorta di punto fermo sulle ricerche su questo tema, e quindi la mostra è veramente un'imperdibile miniera di conoscenza su quel periodo peraltro molto travagliato, e travagliato non solo a Vienna naturalmente. E la mostra è anche accompagnata da una serie di incontri e dibattiti con storici e con testimoni del tempo. Io sono stata a due di questi incontri e devo dire che l'afflusso di gente interessata era sorprendente, a testimonianza che il tema è ancora molto sentito da larghe fasce della popolazione qui a Vienna, e c'è quindi molto spazio per un ulteriore approfondimento. La qualcosa è stata peraltro detta anche dai curatori, è una sorta di punto di partenza, hanno intenzione di continuare a scavare.
Allora, la mostra, tra l'altro, va avanti fino al 7 settembre, lo abbiamo detto, dunque c'è modo di visitarla al Wien Museum, Libertà Vigilata, le forze alleate a Vienna, politica culturale 45-55, ha visitato per noi la mostra Flavia Foradini, che intanto ringraziamo, grazie Flavia, e ci risentiamo presto. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.